Dunque, Carmine Cracco racconta la sua storia a Eugenio Massa, che la trascrive durante il periodo di detenzione nel carcere di Santo Stefano 1889. Naturalmente lui sa già che non uscirà mai vivo da quel buco. Racconta il suo periodo di infanzia, lo fa con uno sguardo anche molto tenero, nato da una famiglia di pastori e contadini a Rionero di Vultura in Basilicata, un paesino di 500 esseri tra uomini e animali. Ricorda il lavoro del padre, le cure materne appunto della mamma, e l'inizio del declino, quando nel 1836, per un incidente qualsiasi con un signorotto locale, la famiglia si trova nei guai fino al collo. Con un pretesto, questo signorotto fa arrestare il padre e la madre si vedrà dovrà abortire e in seguito impazzirà. Mentre racconta dello suo zio mutilato per una guerra passata, fa queste riflessioni Carmine Cracco. Ma io voglio con ciò concludere che i governi, generalmente parlando, non guardano mai dove nascono i figli della miseria, né come essi fanno a vivere, né si occupano in un modo qualunque onde alleviare in qualche maniera la miseria e toglierli dall'ignoranza. Invece li cercano quando sono fatti uomini, capaci di vivere da sé e porgere qualche sollievo ai vecchi genitori. Allora ecco il signor governo, senza dimenticarne uno solo, se li prende come una sua proprietà e ne fa quello che gli pare e piace. Il pretesto è bello, la patria, la legge. La prima è una e la seconda, e queste vengono censurate, parole trivialissime. La patria e la legge hanno diritti e non doveri e vogliono il sangue dei figli della miseria. Ma è forse una legge uguale per tutto? Non dirmi ciò, non parlare di questo gigante mostruoso, perché conosco che la legge leale non è mai esistita, ne esisterà fin tanto che Dio non ci sterminerà tutti. L'innocenza di mio padre non trovò né la legge né la giustizia, la trovò invece Don Vincenzo, assassino di mia madre.
Now all you have to do is listen to me, do what I tell you. When I tell you and how I tell you.
Dunque Carmine Cracco si trasferisce in Puglia da dei lontani parenti, cresce praticamente solo con un cuore pieno d'olio, però appunto grazie al fatto che è uscito dal paesello e la sua attività di pastorizia l'hanno portato un po' su e giù per le Puglie e la Basilicata, diciamo ha una visione un po' più allargata del mondo, e in più gli studi impartiti dallo zio, quello mutilato, gli hanno permesso anche una certa cultura, quindi lui si sente diverso, si sente con grandi ambizioni. Come dice, nel regno dei cieli lo sguercio è considerato un signore. Eppure, tornato al paese, riprende a lavorare per poi essere arruolato. Non soffre troppo la vita militare, fino a quando gli arriva un giorno una lettera della sorella. Un tale le aveva proposto di prostituirsi. Carmine rivede l'infame del passato e l'attacco all'onore della famiglia. Dunque, dopo questa lettera in cui la sorella l'avvertiva dell'infamia ricevuta, Carmine decide di tornare in paese e uccide il pappone. Così fu così che viene arrestato la prima volta. La riscossa, diciamo, è l'uscita che coincide con l'uscita di galera, la porta all'arrivo di Garibaldi, che tra virgolette gli permise di redimersi e prese parte all'esercito liberale. vinta la battaglia, pensava finalmente di poter vivere tranquillo nel suo paese, ma nelle rivoluzioni spesso succede che cambiano i governi ma non cambiano le facce dei signori, quindi sia la famiglia del pappone che aveva ucciso sia il famoso signorotto locale tramano per farlo arrestare di nuovo e toglierselo dai piedi quell'uomo così fastidioso, e quindi nel 1860 scopre che pende un mandato d'arresto sulla sua testa. Si dà così alla macchia, dove trovò naturalmente altri nelle sue stesse condizioni, facendo dimora nella foresta di Monticchio, e da lì iniziò la sua epopea brigantesca, incoraggiato dai primi fruttuosi successi e dallo sfaldamento dell'esercito. Protetto dal terreno eminentemente boschivo, aiutato dai pastori e dai boscaioli del luogo, gente derelitta che traeva un'esistenza miserissima, la mia piccola banda crebbe di numero reclutando i fuggitivi delle patrie galere, i contumaci alla giustizia, i molti renitenti alla leva e i non pochi disertori del regio esercito. Ma con l'aumentare della forza numerica crebbe bisogno indispensabile non solo all'esistenza, ma alla difesa personale, come più tardi si sentì la necessità di provvedere il materiale necessario all'offesa. Conveniva trarre vantaggio da tutto ciò che poteva essere utile alla nostra esistenza, cercare, per quanto era possibile, l'ausilio dei pastori, dei poverelli, approfittare della crassa ignoranza dei nostri cafoni per apparire ai loro occhi, non come malfattori comuni, ma come vittime di un'ingiustizia, farsi paladina di un'idea, di un principio e con esso e per esso avere aiuto materiale e morale da tutti coloro che, non contenti del loro stato, avevano a cuore un'amarezza e nella mente l'idea della ribellione. Per quanto deficiente dell'istruzione letteraria, l'ingegno non mi faceva difetto, onde compresi tosto tutto l'enorme vantaggio che mi sarebbe venuto facendovi banditore di una lotta reazionaria. Con l'aiuto di abili confidenti seppi in breve accaparrarmi tutti coloro ai quali la rivoluzione era stata di danno, dai più sfegatati borbonici ai melliflui liberali, dagli impiegati che avevano perduto il loro stipendio, ai preti e frati resi furibondi dalla legge contro i possessi del clero. Il primo attacco da 90, diciamo, avvenne al Ruvo del Monte con un assalto e un saccheggio della città. Le truppe regie si mobilitarono in massa per far terminare il flagello del sud. No, ho sbagliato. Dicevamo, un po' esercito liberatore, un po' restauratore, Cracco e la sua banda riuscirono a prendere villaggi e città, aprendo le carceri, designando nuovi amministratori, saccheggiando e uccidendo i liberali. Dopo la presa di Melfi scoprì che l'esercito regio era sulle sue tracce e stava ristabilendo l'ordine nei paesi, diciamo, liberati. Braccata alle spalle, incapace di uno scontro frontale, Cracco sciolse la banda e abbandonò la politica per tornare a un'età a un'attività semplicemente brigantesca: furti, grassazioni e rapimenti. Di questo periodo scrive: siamo a D 10 agosto dell'anno 1861. Mi presento a te, cortese lettore, non più come capo riconosciuto dei moto reazionari, ma bensì come generale di formidabile banda brigantesca. Ho il cappello piumato, la mia tunica ingallonata, un morello puro sangue, sono armato sino ai denti e quello che più monta esercito il comando su 1000 più uomini che muovono ed agiscono a un mio cenno. Ho ai miei ordini 1200 uomini e 175 cavalli. Le campane della parrocchia suonano a stormo, indizio certo che gli abitanti si preparano alla difesa delle loro vite, delle loro sostanze e del loro onore. Mi fermo a mezzo miglio distante dalle prime case e scrivo al sindaco della giunta la seguente lettera. Egregio signor sindaco e signori di Ruvo del Monte, sono qua in presenza vostra non per farvi male, ma bensì per pregarvi affinché le vostre signore illustrissime abbiano la bontà di fornirmi per oggi il foraggio per 1200 uomini e 175 cavalli, pagandogli lo sconto in oro sonante. Fatto ciò proseguirò il mio cammino, spero che i loro nobili signori esaudiranno la mia preghiera e non mi obbligheranno a ricorrere con la forza. Do un'ora di tempo per rispondere. La risposta: caro Carminuccio, non possiamo assolutamente accettare la fattaci richiesta. Essa non solo ci compromette col regio governo, ma tocca il cuore e il nostro amor proprio. E siccome ci troviamo ben forniti di cartucce, vogliamo provare la nostra polvere e il nostro coraggio, così aspettiamo che ti faccia avanti con i tuoi pastorelli, che non ti faremo il piacere di uccidere. Il miglior consiglio che noi ti possiamo dare è quello che tu vada via presto, poiché fra poco verranno forze dal Rio Nero, da San Fele e da Calitri. Ti metteranno in mezzo e sarà finita per te e tuoi. Firmato Sindaco Blasucci. Invece la presa della città fu un successo, venne presa d'assalto, saccheggiata, incendiata. E però, come predetto dal sindaco, si mobilitarono le truppe regie per far terminare il flagello del sud. La battaglia campale tra la banda di briganti guidata da Carmine Cracco e l'esercito regio avvenne alla macchia di Toppa Civita, dove Cracco e suoi però si erano impegnati a creare un accampamento rinforzato da una posizione privilegiata. Avevano eretto, diciamo, una staccionata, delle sorte di mura difensiva dove avevano appostato, diciamo, la loro artiglieria. Lo scontro fu feroce, terminò con tantissimi morti ma nessun vincitore. Dunque la banda di Cracco continuò con le razzie per i vari paesi e ad un certo punto si unì col generale Borries, invitato dai Borboni per sollevare il Sud Italia. Non fu una scelta felice, diciamo, fu abbastanza discussa, non ne volevano più sapere di politica. I briganti però valutarono che poteva essere favorevole alle loro bisogna e quindi trattarono le varie disposizioni e continuarono l'assalto ai vari paesini per poi attaccare le città più grandi. Altra feroce battaglia avvenne a Stigliano, dove i briganti scalzarono due battaglioni di piemontesi. Fu ricevuto in Stigliano dal prete, un grosso parroco vestito per le grandi occasioni, che mi venne incontro ed offrendomi il crocifisso a baciare, invocò la pietà e la misericordia, poi sui fedeli rimasti in paese. Prevaleva in me e nei componenti la mia banda un sentimento di religione che ci faceva timorosi di fronte a Dio. Ognuno di noi aveva appeso al collo il sacro abitino con l'immagine della Madonna, che gli invocava salvezza nella vita e nei conflitti, onde la preghiera del prete e la vista del crocifisso esercitarono su di me e sulla mia banda un forte ascendente. Ma giunto a Palazzo Colonna, una casa veramente reale, venne ricevuto come si suol ricevere un pezzo grosso, ed in quel momento rappresentavo qualche cosa di grosso ancor io, poiché dopo tutto a questo mondo, per non restar piccoli, bisognava aver virtù di far macellare uomini. Napoleone I era figlio di un povero cancelliere, eppure macellando milioni di uomini, compreso mio zio Martino, arrivò ad essere un grand'uomo, ma finalmente, per aver voluto troppo, perde tutto e come me finì la vita prigioniero, lui a Sant'Elena, guardata a vista dai soldati inglesi, io nel bagno di Santo Stefano, sotto la rigida sorveglianza delle sentinelle dell'esercito italiano. Ma l'incalzare dell'inverno creò malumori nella truppa. E per tutta la Basilicata i paesi vennero presi d'assalto, derubati, incendiati, ma l'esercito era stanco del continuo peregrinare. Viene abbandonato il generale Borges con i suoi spagnoli e Cracco scioglie l'esercito in attesa della primavera. L'inverno avanzava a gran passi. Noi eravamo in tutti 2.180 uomini e 340 cavalli. Ci dividemmo in 6 frazioni principali e costituì un'altra ventina di piccole bande dai 12 ai 20 uomini. Questi avevano ognuno un proprio capo, potevano bivaccare al loro bellagio, lavorare per conto proprio per buscarsi il pane ed in caso di inseguimento doveva rientrare alla banda principale dalla quale erano usciti. Tutte queste bande erano così ben scaglionate che in poche ore si potevano riunire. In pochi giorni costruirono ciascuna capanne, blinde, stalle, baracche, cucine da mietitori e requisirono caldaie, barili e secchie. Per vivere, requisizione forzata di buoi, capre, pecore, visita alle cantine delle masserie limitrofe per provvedere al vino e per acqua quella dei pozzi e l'altra che ci veniva dal cielo. Chi pagava era il piombo. Eravamo in dicembre e cominciamo a scannare maiali. In allora assai grassi per aver pascolato nei boschi dove abbondava la ghianda. Il quartier generale era il mio, 480 persone, 40 cavalli e oltre 100 cani d'ogni razza, grossi e ferocissimi. Dal 1861 al 1864 l'operato dei briganti si estendeva dalla Basilicata a Roma costantemente inseguiti dalle guardie regie. Il successo dell'azione si deve alla conoscenza del territorio, alla condiscendenza popolare, alle spie e al malumore serpeggiante nei confronti dei governanti, siano essi borboni o piemontesi. Naturalmente traditori e infami venerano anche tra le file dei briganti e tra queste tale Giuseppe Caruso che scoprì all'autorità piemontese la strategia e i ricoveri della banda. Siamo alla fine di giugno dell'anno 1864. Riuniti in 12 fidi amiconi, contempliamo mesti e rattristati il cadavere del nostro fiero compagno d'armi Pio Masiello. Egli giace esanime sul ciglio di un fosso, all'occhio spento, le labbra livide, i denti stretti e le mani rattrezzite. Il suo petto è squarciato da diverse profonde ferite di pugnale, ai suoi piedi sta il suo fucile scarico. Caruso trionfa. Nico Nanco, Masiello, Rocco Serra, Grippo, La Rocca sono morti, altri sono prigionieri. Che ci rimane se non morto Galera? La mia legione di valorosi e temerari compagni sarà sottigliata enormemente. Dei 2.000 uomini, John D., miei dipendenti, dell'anno 1874 eravamo ridotti a 116 tutti feriti da 2 sino a 5 volte. Dei rimanenti, per compiere la cifra, 86 caduti vivi nelle mani della forza, 16 fucilati, 120 presentati spontanei, gli altri morti, tutte con le armi alla mano. Da quel giorno fino all'agosto del 1872, giorno del processo alla Corte d'Assise di Potenza, fu una tournée tra varie carceri e digiune, ma ovunque, ogni trasferimento, ricchi e poveri si accalcavano per vedere in faccia il feroce brigante che per 5 anni aveva tenuto in scacco tutto il Sud Italia. Non è desiderio di trasmettere ai posteri il ricordo delle fatte uccisioni che mi spinge a pregarla di stampare questo mio scritto. Noi oggi leggiamo gli scritti di secoli remoti e dalla narrazione dei fatti avvenuti si traggono ammaestramente avvenire. Chi non sa che fra 1.000 anni questi miei scarabocchi possano servire a qualche cosa che ora noi neppure pensiamo. Io non ho mai potuto comprendere come sia composto il consorzio sociale. So che il disonesto nessuno lo può vedere, tutti lo fuggono, lo legge e non lo colpisce. E poi si chiama scellerato colui che lo assassina. e ne si vuole affatto comprendere come non tutti gli uomini siano degni di vivere. Si conclude così il diario di Carmine Donatelli Cracco, così come si conclude la di